Voci del Grigioni Italiano.
Campane in concerto in un giorno di festa, campane solenni per annunciare un lutto, campane dal ritmo angosciante per allertare gli abitanti di un imminente pericolo, campane sciolte per festeggiare battesimi e patroni e infine semplici rintocchi per sottolineare il flusso del tempo. Lo avete capito, in questa puntata delle Voci del Grigione Italiano parleremo di campane. Un cordiale benvenuto da Antonia Marsetti e dai nostri ospiti che via via ci aiuteranno a comprendere i molteplici e interessanti aspetti della campanologia, disciplina estremamente complessa che abbraccia tanto la storia quanto l'analisi del suono di una campana, tanto le tradizioni della comunità a cui appartiene quanto naturalmente la fede religiosa che ne ha ordinato la fusione. Lo spunto per parlare di questo argomento ce lo ha fornito PG Bregaglia, che sul tema ha organizzato una conferenza pubblica. E noi abbiamo proprio incontrato i relatori di quella serata, tutti membri vuoi della Gilda dei Carioneurs e Campanologi Svizzeri, vuoi dell'Associazione Italiana di Campanologia. E il primo che abbiamo ascoltato è proprio il neopresidente dell'Associazione Italiana, Simone Marnielli, 31 anni, laureato in Economia e Commercio alla Cattolica di Milano, appassionato di campane già dal 2006, anno in cui si celebrarono i 70 anni dalla fusione delle campane della Collegiata di Sondrio, la chiesa principale della città. Con Marnielli abbiamo fatto il punto quindi sulle campane, anzi sulla campanologia.
Ma prima di parlare delle campane proviamo a fare questo ragionamento. Il campanile segna i confini visibili della comunità. Facendo lo stesso ragionamento potremmo dire che le campane segnano i confini della comunità da un punto di vista acustico, proprio perché il suono delle campane, anche con l'esecuzione diversificata in base alle tradizioni che si sono sviluppate nel tempo, è diventato un segno distintivo che ha contribuito a costruire l'identità di una determinata comunità. In passato era molto frequente la fusione di nuove campane o la rifusione di campane rotte, proprio per l'importanza che queste rivestivano per la comunità ed erano anche sacrifici economici non indifferenti, perché le campane costavano, bisognava cercare un fonditore esperto, capace, bisognava sistemare il forno per la fusione delle campane e poi dopo c'erano tutta una serie di spese legate alla fornitura del metallo piuttosto che alla manovalanza che si occupava della fusione o anche per tutte le maestranze che poi dovevano collocare la campana sul campanile. Erano sforzi anche fisici non indifferenti, all'epoca non c'era tutta la tecnologia di cui noi possiamo disporre al giorno d'oggi e insomma per una comunità che si impegnava così a fondere una nuova campana, si lanciava veramente in un'impresa non indifferente da un punto di vista tecnico e anche da un punto di vista economico.
Come avete sentito, l'importanza delle campane era tale in passato che nessuna difficoltà pareva insormontabile. Ogni comunità faceva fronte comune pur di avere una campana più grande, magari più campane, per giunta intonate in una precisa scala musicale, per poter dare vita a concerti che si potessero udire il più lontano possibile. Va da sé che una grande campana si accompagnava a un grande campanile. Una regola questa che a quanto pare però ha delle eccezioni nel Moesano. E di questo parliamo con il ticinese Romeo Dell'Era, dottorando in storia antica all'Università di Losanna, membro del comitato dell'Associazione Elvetica, nonché vicepresidente di quella italiana.
Nella gran parte del mondo lombardo allargato, no? Quindi comprendendo anche la Svizzera italiana, c'è stato a partire dell'Ottocento una tendenza generale a voler rifare dei concerti di campane, quindi ricreare in modo completamente nuovo dei concerti musicalmente intonati di 3, 5, ma anche di più, 8, 10 campane. Abbiamo delle regioni della Lombardia in cui ci sono moltissimi di questi concerti con grandi numeri di campane, anche molto pesanti, c'erano anche rivalità fra vari paesi, nel Moesano. E questo fenomeno sostanzialmente non c'è stato. Si è continuato ad avere concerti di campane, magari di 3 voci, ma con intonazioni particolari, di campane prodotte in epoche diverse. Quindi magari quando si è rotta una campana la si è rifatta, però non c'è mai stato un rifacimento totale dei concerti di campane. Quindi questo cosa ci porta oggi? Alla conservazione di campane antiche, molto molto interessanti, suoni di un'altra epoca, che noi oggi possiamo ascoltare come hanno suonato sin dal loro primo giorno. Posso fare un esempio che è veramente molto particolare, è la campana della chiesetta di San Lucio, che si trova a San Vittore. È una delle campane più antiche della Svizzera italiana, direi più in generale dell'area lombarda. Purtroppo non porta una data precisa, tuttavia il nome del suo fonditore, che è Vivianus Stemalius, che noi ritroviamo sia in Ticino sia nei Grigioni, ci porta a pensare che si tratti di una campana addirittura del 1300, e quindi ancora oggi abbiamo un testimone campanario del Medioevo ancora presente e funzionante. E adesso possiamo anche sentirla.
Le strade alpine poco praticabili e le difficoltà nel reperire manodopera spesso spingevano le comunità a chiamare sul posto i fonditori, che venivano da ogni dove, dall'Italia, dalla Svizzera interna, dalla Francia. I loro spostamenti sono importanti per gli studiosi, che proprio grazie alle campane sono riusciti a isolare contaminazioni e influssi di cui naturalmente hanno risentito anche le società dell'epoca. Ancora il vicepresidente Romeo Dell'Era.
Un fornitore di campane, di preferenza, preferisce fare le campane nella sua fonderia. Poi ha tutto il materiale a disposizione, dove conosce bene anche la situazione a livello di temperatura, umidità, tutta una serie di parametri che sono importantissimi per la fusione di una campana. Tuttavia, specialmente in zone discoste, si preferiva far venire il fonditore sul posto e fornirgli degli aiuti, fornirgli del materiale, l'argilla, la cera che gli sarebbero serviti per fondere la campana. Questo però naturalmente amplificava i rischi di un fallimento, come è stato per esempio il caso a Vico Soprano. Tuttavia alla fine la fusione è riuscita e la campana è perfetta ad oggi. Però sono stati necessari vari tentativi.
La campana a cui si riferisce Dell'Era è la più grande della Val Bergaglia ed è quella di Vico Soprano. Pesa 138 quintali e fu fusa direttamente in loco nel 1754. Ci vollero ben 4 tentativi da parte del Giacomo Crespi, che alla fine riuscì ad avere la meglio.
Questi territori sono sostanzialmente una terra d'incontro fra sud e nord delle Alpi, quindi noi in queste zone troviamo sia campane di fonditori lombardi, sia campane di fonditori svizzero-tedeschi. Con anche una particolare eccezione. L'esistenza del fonditore Giovanni Domenico Giboni di Roveredo, che a cavallo fra il 600 e il 700 ha fuso delle campane proprio a Roveredo, di cui rimangono ancora alcuni esempi, non tantissimi per dire il vero, però insomma qualche campana esiste ancora sia fra Mesolcina e Calanca, sia nel Canton Ticino. E poi esiste una campana a Soglio, in Val Bregaglia, che è di inizio 700, e porta delle iniziali che fanno pensare si tratti di una collaborazione fra un fonditore bergamasco e il nostro Giovanni Domenico Giboni di Roveredo.
Anche la Valposchiava ha avuto il suo fonditore di campane, si chiamava Paolo Antonio Gaffori, un personaggio che è vissuto alla fine del 600, abbiamo campane documentate grosso modo tra il 1680 e il 1700. Questo fonditore, probabilmente discendente del predicatore Gaffori, che alla fine del 500 era arrivato da Piacenza, prima in Valtellina, poi in Valposchiavo, non aveva una fonderia fissa in Poschiavo, ma si spostava di volta in base alle necessità. Tant'è che delle sue campane le possiamo trovare non solo in Valposchiavo, ma ne troviamo diverse anche in Valtellina e una anche in Val Bregaglia. Non sappiamo bene da chi abbia imparato il Gaffori a realizzare campane, però in base alle decorazioni, in base alla modalità con cui il Gaffori impostava l'impianto iconografico e decorativo delle proprie campane, possiamo supporre che abbia appreso il mestiere da fonditori itineranti di origine francese provenienti dalla Lorena, più precisamente. E questo diventa ovviamente un punto di ricerca molto interessante, perché insomma una persona delle nostre vallate alpine che si sia cimentata in quest'arte, quella di realizzare campane apprendendo il mestiere da degli artigiani provenienti da molto lontano, è un tema molto affascinante che merita certamente maggiori approfondimenti.
Per la cronaca, le campane attribuite al poschiavino Gaffori spaziano da Davos a Vico Soprano, chiesa di San Cassiano, dalla Valmalenco alle chiese di Brusio, l'unica sopravvissuta è quella di Miralago, dalla chiesa di Cologna e del vecchio monastero a Poschiavo, a quelle di Villa di Tirano e Tresivio in Valtellina. Le campane ci dicono molto anche della fede che le hanno generate. Quelle cattoliche recano preghiere incise nel bronzo e decori ispirati ad immagini sacre, come per esempio San Michele che uccide il drago. Anche sulla campana della chiesa di Santa Maria di Castromuro in Bregaglia si trova l'immagine di Santa Emerita, figura tipicamente grigionese. Ben diverse le campane delle chiese evangeliche, come ci spiega Romeo Dell'Era.
Non troviamo più le immagini di santi, ma troviamo magari delle edicole, delle decorazioni, delle cose, però senza immagini di santi, insomma, di queste figure che non erano più previste nella fede protestante. Mi viene in mente, per esempio, la campana maggiore di Vico Soprano, che è del 1754, che fusa da un fonditore lombardo bresciano, riporta appunto queste edicole in cui normalmente si trovano all'interno dei santi, eppure queste edicole sono vuote, sono puramente estetiche. D'altra parte abbiamo anche le campane di Castasegna, chiesa che è stata costruita dopo la riforma, che porta lunghe iscrizioni che rinviano alla loro comunità.
Ogni campana dunque è uguale solo a se stessa ed è unica per il suono ma anche per il nome che porta. E sì, perché nei paesi si usava dare un nome alle campane e quando suonavano venivano riconosciute immediatamente. In alcuni paesi il numero dei rintocchi annunciava se a miglior vita era passato un uomo o una donna. In altre chiese erano due le campane a morto. Insomma, la notizia si diffondeva in un baleno, i dettagli seguivano con il tam-tam di paese. Non è così, Romeo Dell'Era?
Certo, allora, la tradizione delle campane innanzitutto bisogna dire che è qualcosa di estremamente locale e che può cambiare veramente moltissimo da una zona geografica all'altra. Per esempio, nella Val Bregaglia, i campanili sono spesso dotati di due campane più una di dimensione molto più piccola e quella è la campana da morto. In altri casi, usando le campane solite, c'è una sequenza di suoni particolare che permette di capire che si tratta innanzitutto di un suono da morto, ma poi, oltre a quello, anche di differenziare. Spesso è una questione di rintocchi lenti oppure sequenze di suoni che possono essere contate e che possono rinviare una differenza fra uomini e donne.
Le campane sono a tutti gli effetti uno strumento musicale che può suonare da solista o in concerto. Ogni campana intona una nota. E come questa la si ottiene ce lo spiega il valtellinese Paolo Bordoni, 25 anni, ingegnere informatico, laureando in ingegneria acustica al Politecnico di Milano e naturalmente campanologo. Anche lui ha preso parte alla conferenza Bregagliotta.
La nota della campana dipende fondamentalmente dalle dimensioni geometriche della campana e generalmente campane più grandi hanno un suono più grave, mentre campane più piccole hanno un suono più acuto. La dimensione influisce anche l'intensità del suono, quindi campane grandi hanno un suono molto più intenso. In passato non si curava in modo specifico la nota esatta prodotta dalla campana quanto appunto la sua dimensione, proprio per il motivo che la campana doveva essere sentita a più distanza possibile. E inizialmente, nella sua origine, non era concepita come strumento musicale che doveva eseguire dei brani musicali. Con l'evolversi delle tecnologie di fusione, le dimensioni delle campane potevano essere calcolate in anticipo affinché potessero produrre delle note specifiche. Inoltre, le comunità tendevano a dotarsi di un numero di campane più ampio possibile e queste campane venivano dimensionate proprio per poter rispettare anche degli accordi musicali. A partire dal Settecento, ad esempio, divenne in voga l'uso della scala maggiore per accordare i concerti campanari. Quindi abbiamo il diffondersi di concerti specialmente in numero di 3, di 5 e fino a 8 campane, che riproducono la scala musicale di modo maggiore. Concerto campanario, inteso come insieme di campane accordate, è qualcosa che si è diffuso prevalentemente in ambito urbano, comunque nei grandi centri, quindi nei grandi paesi. In ambito montano abbiamo invece che la campana continua a rivestire un ruolo prettamente di segnalazione e quindi si incontrano per lo più complessi campanari formati da uno o due elementi. Quindi nel grigione italiano abbiamo questa tendenza, che è quella che si riscontra anche nelle valli laterali comunque della Valtellina e dei centri montani italiani.
Questo dunque per quanto riguarda lo strumento in sé. Ora però dobbiamo parlare di come si suonano le campane, perché di modi ce ne sono davvero molteplici. Il più diffuso in Europa è quello detto a slancio, molto noto in tutta la Svizzera. Non in Ticino, dove invece la fa da padrona il metodo ambrosiano, ma ci dice di più ancora l'ingegner Bordoni.
Lo slancio è quello più antico ed è quello più diffuso in ambito montano e nei centri più remoti. E si basa fondamentalmente su un aggancio della campana a una trave che ne permette l'oscillazione senza alcun tipo di contrappeso. Questo dà alla campana un moto molto veloce e quindi i rintocchi sono molto vicini fra loro. Possiamo a tal proposito ascoltare un esempio di campana a slancio. Invece nel sistema ambrosiano, che è nato successivamente a partire dal Settecento a Milano, come suggerisce il nome, infatti è un sistema tipico del rito ambrosiano, che è un rito liturgico in uso nell'area milanese, e questo sistema si è poi diffuso comunque in tutta la Lombardia e nelle zone limitrofe, come anche il Canton Ticino. In questo sistema abbiamo che la campana è contrappesata, cioè sulla trave che permette alla campana di oscillare è presente un contrappeso. Anticamente era in sasso, oggi viene costruito in ghisa e dà alla campana un moto molto più lento. Inoltre ha il vantaggio di permettere a campane di grandi dimensioni di essere manovrate da una sola persona. Quindi è un'esigenza che è nata proprio con il fatto che le comunità volevano dotarsi di campane sempre più grandi e quindi più difficile da suonare. Ascoltiamo un concerto di campane all'ambrosiana. Suonare le campane, come si è detto, può comportare grandi fatiche, grandi sforzi. Appunto c'era il sacrestano che si occupava, ma non solo il sacrestano, perché concerti di 5 e 8 elementi richiedevano altrettante persone presenti sul campanile. Questo ha portato, a partire dagli anni 60, con l'avvento dei motori elettrici e di impianti automatici, all'installazione di campane con movimentazione appunto automatica, quindi pilotata da motori elettrici e non più dalle braccia del campanaro. Oggi quindi la maggior parte delle campane viene suonata in maniera automatica, viene pilotata da un computer che è installato nelle sacrestia e viene programmato in anticipo per eseguire le suonate predefinite. Il suono manuale chiaramente risente del bello della diretta, nel senso cambia di volta in volta, cambia l'energia che viene data alla campana, ma cambia anche l'attenzione e la cura che viene data nel suono delle campane, perché ogni minimo problema alla meccanica viene immediatamente riscontrato da chi le suona. I sistemi automatici chiaramente perdono e spogliano le campane di quella umanità che veniva data da chi le suonava.
Trovare oggi dei campanili non elettrificati e campane non governate da un computer è come cercare il classico ago nel pagliaio, ma questo non significa che sia una missione impossibile, come ci assicura, rassicurandoci quindi, il campanologo ticinese Romeo Dellera.
In Medolcina specialmente e in Calanca innanzitutto ci sono anche alcuni campanili che sono ancora completamente manuali, quindi senza elettrificazione, soltanto con le corde. Però anche in campanili totalmente elettrificate esiste ancora uno slancio di tradizione, che è quello per esempio del suonare le campane a festa. Ancora oggi diverse persone salgono sul campanile, per l'occasione suonano manualmente con la tecnica tradizionale le campane, come questo veniva fatto all'epoca. Possiamo sentire per esempio il suono delle campane di Lo Stallo, fatto per la novena di Natale.
Il suono delle campane non è solo poesia e tradizione, a volte è fonte di scontri, anche accesi, e oggetto di contese e diatribe che finiscono persino davanti ai giudici. Le comunità si spaccano tra chi le vorrebbe zittire magari anche solo la notte o fino all'alba e chi a quel suono invece non vuole rinunciare. E i campanologi cosa pensano? Romeo Dell'Era.
Dal mio punto di vista, il suono delle campane fa parte del paesaggio sonoro, come possono farne parte i campanacci delle vacche, ma anche semplicemente il suono di un fiume o anche il cinguettio degli uccelli o il canto del gallo, altra cosa che ogni tanto suscita proteste. Un conto è il suono delle campane per motivi legati alla liturgia e alla tradizione religiosa, quindi può essere l'Ave Maria del mattino, che quello effettivamente può risultare fastidioso. Invece il suono dell'orologio è qualcosa di diverso, è un suono automatico ed automatico è sempre stato. In questo senso io personalmente non ci vedo gravi problemi se c'è una maggioranza di persone che sono d'accordo a interromperlo durante la notte, anche perché appunto obiettivamente non c'è più bisogno dell'orologio per sapere che ora è, contrariamente al passato. Invece per quello che riguarda il suono legato agli riti religiosi o così, il suono delle campane in qualche modo ne è parte integrante, quindi in quel caso se c'è la messa c'è anche il suono di campane che lo precede, però anche in quel caso la messa non viene effettuata alle prime ore del mattino, viene effettuata più tardi.
Va detto che proprio le due associazioni di cui fanno parte i nostri ospiti, la Gilda dei Carioners e i Campanologi Svizzeri e l'Associazione Italiana di Campanologia, stanno svolgendo un ruolo importante nella diffusione della cultura delle campane. Da anni i membri raccolgono dal vivo il suono prodotto dalle campane ticinesi, grigionesi, valtellinesi e caricano quei video in rete così che ognuno possa conoscere e riconoscere la voce delle campane. E il fatto che i vertici delle associazioni siano proprio persone giovani fa ben sperare per il futuro, come ci conferma il presidente dell'Associazione Italiana, Simone Marnielli.
Paradossalmente, a quello che uno potrebbe immaginare, negli ultimi anni è cresciuto molto l'interesse verso le campane, soprattutto da parte dei giovani. Cioè non sono i vecchi che ci contattano, che ci scrivono, che sono proprio i giovani. I giovani ci chiedono soprattutto di poter suonare le campane ancora manualmente, con le tecniche e le usanze di un tempo. E chiedono anche di poter approfondire la loro conoscenza attorno a questi strumenti. E qui, da qui nasce anche il nostro impegno, la divulgazione, quindi a realizzare anche attraverso degli scritti, delle pubblicazioni, delle occasioni, delle opportunità di poter conoscere sempre meglio quelli che sono tutti gli aspetti legati al mondo delle campane, non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista più prettamente tecnico e anche dal punto di vista etnografico, cercando appunto di riportare in auge queste che erano le antiche tradizioni che hanno caratterizzato la vita dei nostri paesi.
E con queste parole rassicuranti e soprattutto con questo concerto di 8 campane a slancio della chiesa prepositurale di San Giuseppe a Grosio in Valtellina, ritenute dai campanologi tra le più belle d'Italia, da Antonia Marsetti e dalla redazione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, un cordiale saluto e a risentirci alla prossima settimana.
Rete 1. 80 anni di Voci del Grigione Italiano.